22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. State ascoltando Seconda Visione, settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali, che da anni Radio Città del Capo manda in onda, ma non solo, ci manda in onda anche coraggiosamente Radio Popolare di Verona, giovedì alle 10:50. Eccetera eccetera eccetera. Ci potete contattare a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure mandando un sms o un messaggio su WhatsApp al 348 76 49 289.
Ma non siamo su Telegram?
Siamo anche su Telegram.
Ah, scusami.
Prego.
Perché hai detto WhatsApp, hai capito? Io ero rimasto ancora all'ufficio postale, quindi va bene.
Siamo anche su Facebook e su Twitter.
Ah, da quando?
Da anni.
Quanto siamo già spumeggianti, guarda, mamma mia.
Una puntata
ricca, pregna.
Ricca qua a metà maggio.
Ti devo a metà stagione, mi era venuto un accidente.
Siamo a metà maggio e siamo stati assenti la settimana scorsa.
Siamo stati assenti, ma abbiamo la giustificazione, cioè Francesco ha la giustificazione, motivi familiari / indisposizione, gliel'ho firmata io.
Del resto i genitori o chi ne fa le veci, no?
Eh no, le
veci.
Ah, ok.
Quello che sentite è lui, Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie, grazie amico Francesco, avevo paura che ti stessi dimenticando la presentazione, perché del resto tu sei qua non tanto per parlare di cinema, sciocchezze, pretese culturali,
ma per
presentare me.
Esatto.
Perché io, col tuo gancio, ho la possibilità, e loro non aspettano nient'altro, hanno aspettato una settimana.
Hanno
aspettato una settimana, ma ragazze, sono qua. Sono qua per estendere i miei saluti e il mio abbraccione a voi. A voi, ascoltatrici. A voi, abbonati. Sì, io sto parlando tu, ascoltatrice che diventerai abbonata, che stai sparecchiando il tuo desco. Ecco, io ti abbraccio. Tu, sì, abbonata che ti stai preparando per uscire e magari non vuoi ascoltare Seconda Visione. Rimani, esci tra un'oretta e diventerai chissà. Ma visto che è anche il 15° anno e così chiudiamo, tagliamo la testa al toro, salutiamo anche quelli lì.
Va bene,
sono?
Tom, gli ascoltatori, saluto io gli ascoltatori.
No,
va bene.
No, perché poi mi si offendono, sono per malosetti. Gli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno cosa vogliono loro, perché per loro esiste il libero arbitrio. Ciao ragazzi, tante care cose. Se dovete uscire, uscite comunque. Non state
abbiamo,
a casa.
Abbiamo una puntata stracolma di cose. Infatti adesso andremo dritti al punto, perché parleremo ben di due film: Capitan America Civil War e The Boy. Ma poi avremo anche non una ma due interviste in diretta con Detto Mariano, l'autore della colonna sonora, tra le tante colonne sonore di Amore Tossico, che viene rieditata proprio in questi giorni viene pubblicata per la prima volta in vinile. E faremo due chiacchiere, anche vi faremo riascoltare la chiacchierata fatta con Mainetti, il regista di Lo chiamavano Gigrobò. In più l'immortacci, un trailer e
ma
che
non ci
di
facciamo
più?
Mancare nulla,
Va bene, parliamo di Captain America?
Vai di Captain America.
Sicuri?
Vai. When Captain America throws his mighty shield,
all those who chose to oppose his shield must yield. Questo è il cartone, però.
Questo è il cartone, però in realtà il pezzo forte per introdurre il film è chiaramente l'altro. Un evergreen che tu, mi meraviglio che tu non metta nelle tue trasmissioni. L'hai mai chiamato in studio per farla dal vivo?
No, perché ci chiamiamo allo stesso modo e ci potrebbero essere delle grandi confusioni.
Del resto tu sei un DJ, no?
E lui anche.
Però io so che lui tendenzialmente è balbetta, non sa leggere.
Solo quando è emozionato. DJ Francesco, la canzone del capitano, tra poco Captain America Civil War. Capitano, come un corsaro, un abile bandito, capitano Cino, ti ho fatto mia. Noi pagheremo per tutto questo.
Ma sai che non è male sto pezzo?
Ma smettila!
Secondo me va rivalutato. All'epoca non l'avevamo apprezzato a sufficienza.
Poveri pensi, poveri cretini miopi.
Io adesso me lo metto sul telefono, come suoneria. Allora, capitano Uncino, ma in realtà noi ci siamo soffermati al titolo, quindi al capitano.
Captain America Civil War è un nuovo capitolo del grande universo della Marvel, universo che si sta componendo un pochino alla volta in ormai programmazioni quinquennali dei film, nel senso che ormai sappiamo cosa succederà da qui fino al 2019.
Ma questo è lo zampino della Walt Disney, che ha preso in mano le redini della produzione e un po' già catena di montaggio, Ma adesso ne parleremo anche di questo aspetto disneyano.
Alla regia Anthony e Joe Russo, due fratelli italoamericani che sono molto famosi nell'ambito televisivo, hanno firmato una marea di pilot di serie che poi sono diventate di successo e hanno preso con impeto un nuovo impegno, perché avevano già lavorato al capitolo precedente della saga di Captain America.
Captain America Winter Soldier.
Winter Soldier, che è tra l'altro uno dei personaggi principali di questo film. Allora, la storia brevemente. Perché Civil War? Perché gli Avengers, i Vendicatori, si trovano divisi. Divisi per un motivo molto semplice. Ancora una volta, come era già successo, il mondo, la società civile, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare, dubita del fatto che gli Avengers possano muoversi liberamente, per quanto animati dalle migliori e dalle più nobili intenzioni. Dopo l'ennesimo scontro tra buoni e cattivi, in cui ovviamente ci rimettono la pelle un sacco di innocenti, gli Avengers sono costretti a firmare un documento per cui diventano una specie di forza speciale delle Nazioni Unite. Captain America però non è d'accordo e quindi si separerà da Iron Man e altri. Due squadre comandate da questi due personaggi molto carismatici che si affronteranno nella scena centrale del film, di cui si è parlato tantissimo, effettivamente molto bello e spettacolare, in un aeroporto tedesco, ma che poi si ritroveranno, insomma, per continuare la lotta contro i cattivoni. Cattivoni che in questo caso appunto hanno a che fare con l'uso di soldati d'inverno, dei Winter Soldier, per scopi ovviamente terroristici. La trama la possiamo raccontare così senza entrare troppo nel dettaglio, perché comunque non è arzigogolato, ma è complesso. E la prima cosa che ho pensato vedendo queste due ore e passa di film, e quasi due ore e mezza, è che veramente i Russo se la prendono, nel senso migliore del termine, molto comoda.
Sì, se la prendono decisamente comoda. Allora, il film non è tanto il terzo capitolo di Capitan America, ma è il seguito del precedente episodio, quindi Capitan America Winter Soldier. È proprio un'ideale prosecuzione e se vogliamo...
Si può godere anche così.
Sì, si può. Ci sono un po' di insomma, secondo me meglio aver visto Winter... Non c'è bisogno di aver visto il primo Capitan America, ma forse qualcosina di Winter Soldier è meglio sapere. E il film si pone anche, ed è l'aspetto più interessante, anche come terzo episodio spurio, oppure quello che poteva essere e non è stato, il secondo capitolo degli Avengers. Perché comunque sì, in mezzo buona parte degli Avengers ci sono. Quello che era il secondo episodio,
l'ha rinominato il secondo e mezzo, Avengers secondo,
sì,
e mezzo.
Sì, anche perché il secondo capitolo degli Avengers era un po', viveva un po' sugli allori, si adagiava sugli allori dello spumeggiante primo episodio. Questo mette qualcosa in più, mette una nota più dubbiosa, un po' più complessa a un universo che di per sé era stato impostato in un modo, anche con un approccio molto di divertimento e di spettacolarità. Qua ci sono sempre gli elementi di spettacolarità e in questo i fratelli Russo sono bravi a se la giocano bene nelle scene d'azione, e buttano e gettano già le basi per i successivi capitoli. Lo zampino della Walt Disney, lo accennavo prima, è piuttosto evidente. Ormai la Disney ha in mano sia la saga di Guerre Stellari, sia l'universo Marvel, e ha già ben impostato il lavoro per i prossimi 10 anni, perché i vari capitoli sono già programmati, ci sono già le uscite per i prossimi anni, sia da una parte che dall'altra, a livello di catena di montaggio. Per carità, al momento la maggior parte degli esiti è sempre estremamente positiva, però insomma,
vabbè, per produzioni vede... così grosse bisogna usare l'economia di scala, non c'è niente da fare.
Sì, perché... qui si perde, secondo me, un po' con questa economia di catena di montaggio, un po' l'elemento sorpresa, perché una volta comunque i film della Marvel uscivano una volta ogni 2-3 anni e c'era forse più aspettativa, più emozione. Qua ormai sai già che tra adesso uscirà il nuovo capitolo degli X-Men, il prossimo anno usciranno gli altri, e... sai già che quello che ti può aspettare. Prima, esatto, c'era un po' di incertezza, se vogliamo.
E uno degli elementi più importanti da questo punto di vista è il vero personaggio, ciliegina sulla torta, perché insomma abbiamo gli Avengers che conosciamo, più insomma qualcun altro, la serie della Marvel a cui è tutto sommato abbastanza ispirato questo film, e appunto le Civil War, che sono state pubblicate, se non sbaglio, tra il 2006 e il 2009. Sì. Comunque la vera ciliegina sulla torta è la comparsa di Spider-Man, e voi direte: ma come, di nuovo? E beh, Spider-Man ha avuto una vita cinematografica piuttosto incasinata, Tommy, perché è partito con
un filmaccio, mi pare, degli anni 70.
Vabbè, ma tagliamo a perdere quello, andiamo a Sam Raimi, ormai 20 anni fa?
Fine anni 90?
Fine anni 90, e poi un nuovo reboot
deludentissimo, terribile, con protagonista Andrew Garfield, che con la svolta, diciamo, da teen movie.
Esatto.
Fallimentare.
E adesso invece arriva un terzo reboot che, come se non bastasse la bella apparizione del giovane e inesperto, goffo Peter Parker all'interno appunto del mondo di Captain America Civil War, il nostro Peter Parker ha un ruolo già scritto in uno degli ultimi cartelli dei titoli di coda, per cui si dice, insomma, arriverà Spider-Man.
Sì, però c'è da dire che rispetto a Tobey Maguire e Andrew Garfield, ottima scelta con Tom Holland a impersonare Spider-Man. Diciamo che Capitan America è un film godibilissimo, piacevole anche nella sua estrema lunga durata, però il momento di comparsa di Peter Parker è quello che dà i brividi maggiori, pur nel poco tempo riservato per Spider-Man. Cioè, alla fin fine, l'unico reale brivido di tutto il film è quando arriva lui, e tra l'altro con un'inedita Zia May impersonata da Marisa Tomei. Qualcuno ha detto che Marisa Tomei, tendenzialmente, che comunque noi salutiamo e stimiamo sempre tantissimo, sempre molto brava, è piuttosto giovane, ma probabilmente perché è già una scelta di casting in prospettiva degli episodi futuri di Spider-Man. Quindi così lei, all'ennesimo, ventesimo episodio di Spider-Man, avrà l'età giusta, probabilmente. Comunque gran milf, eh?
Sì, sì, no, ma poi è interessante, è qualcosa di, insomma, molto divertente da vedere. C'è una estrema velocità nelle scene d'azione, che però riescono a essere intellegibili. Certe volte capita, no, che non si capisca una mazza di quello che succede, e invece no, sono intellegibili, effettivamente funzionano, e il film è divertente.
Sicuramente la Disney la Marvel con i fratelli Russo sono andati sul sicuro, cioè abilissimi mestieranti che magari non ci mettono quell'elemento in più, se vogliamo, di complessità o di elemento dark che è più appannaggio delle riletture dell'universo della DC Comics, però insomma, quello che devono portare a casa lo portano a casa egregiamente. Sembra l'idea è, soprattutto anche dopo la visione di Batman vs Superman, che al momento insomma, hanno già presentato i personaggi principali, adesso cercano di metterli uno contro l'altro o di scegliere storie dove un po' lottano tra di loro per rincicciare un po' l'universo, sia di una parte, quindi della DC, sia della Marvel.
Comunque, il nostro consiglio è andarla a vedere, se non l'avete visto.
Assolutamente. Magari, si può anche vedere senza aver visto nulla degli precedenti episodi di Capitan America, però magari meglio leggersi la trama di Winter Soldier su Wikipedia.
Noi tra poco irradiamo un bel trailer per voi e andremo anche un po' indietro nella storia di Seconda Visione, perché il regista del film di cui stiamo per parlare non è sconosciuto al nostro collettivo. Ma ascoltiamo un pezzettino della colonna sonora di Amore Tossico. Avremo tra poco Detto Mariani al telefono. Questa è Cesare, cerca di recuperare i soldi di Michela da Teresa. Amore Tossico. E questa musica un po' inquietante, di cui ci faremo raccontare a fondo poi, insomma, da Detto Mariano, ci porta a un momento agghiacciante.
Addirittura, già ti sbilanci così. Nel senso, sei un po' pregno di pregiudizi.
Può essere. Ma andiamo a ritrovare un regista che ha fatto parte, e qui andiamo veramente, Tommy, nella preistoria. Il 2012.
E quindi erano anni fa.
Insomma, c'è stato un momento in cui il blog di Seconda Visione, che è ancora consultabile ma è un po' sgarrupato, aveva creato una sorta di viaggio alternativo nel cinema italiano, andando a scovare dei film veramente delle piccole produzioni, ma delle cose non necessariamente di quelle che dice il gioiello carino, anche delle cose abbastanza terrificanti. Ed era capitato tra le mani questo film del 2010 che si chiama Vorrei averti qui. Era un film di Angelo Antonucci che raccontava la storia di alcuni adolescenti e del loro tremendo rapporto con l'alcol.
Vorrei che tu leggessi il giudizio sbrigativo che avevo scritto.
Agghiacciante. Se l'idea era quella di fare un film sul problema dell'alcolismo giovanile, il rischio è che si inizi a cercare del crack per la disperazione dopo neanche 5 minuti di visione. Una delle cose peggiori viste negli ultimi tempi, che ti fa rivalutare tutte le campagne sbagliate di sensibilizzazione sulle dipendenze. Angelo Antonucci poi ci aveva anche scritto, è stato molto simpatico, noi siamo i soliti stronzi, però è tornato.
Qualcuno evidentemente gli ha dato dei soldi,
Angelo Antonucci,
o forse li ha risparmiati.
È tornato e ha deciso, siccome lui non fa i film su delle storie di pura narrazione, ha deciso di affrontare un tema tremendo, che è quello dello stalking. Il film si chiama Con tutto l'amore che ho.
Aver amato il perduto che non aver mai amato.
Capito?
Questa mo me la segno.
Spesso. Mamma, non posso più vederti così. La devi smettere.
Crystal Carrisi è la voce che sentite, quindi forse figlia d'arte.
Chissà.
Molte volte anche con l'arma di Riccardo.
Ti amo.
Insomma, praticamente lei, la povera protagonista, è vessata, stalkerizzata dal suo ex fidanzato.
Mi dispiace. Te lo dico con tutto l'amore che ho avuto.
Cosa ti prendi?
Grande Biagio
Danelli,
grande,
grande, forte. C'è la partecipazione straordinaria di una irriconoscibile Barbara De Rossi.
Sì.
Ma io?
Che gonfia in maniera...
Sembra un pugile suonato. Non vorrei... Barbara, senza offesa, però...
E con me in compagnia a teatro, perché Lisa stava con me quando iniziava a frequentare.
Giovani che si menano.
Lui si mena.
Se Dario pensa di fare il dio solo perché è stato il primo attore dell'Accademia, con me ha sbagliato.
Per fortuna ogni tanto ti ricordi neanche di fare il genitore. Quanto rimane?
E c'è poi Patrizio Rispo di Un posto al cuore.
Grandissimo.
Di Un posto al sole, scusate.
Però è anche un po' posto al cuore.
Bene. Andrebbe meglio se non ci fosse Marco ancora che ci assistesse.
Ma perché lei non apre la bocca
quando
parla?
Lei,
perché?
Perché è un ventriloquo, probabilmente.
È quello di Rockefeller. Lei trova un nuovo amore.
Limona
però.
Durissimo.
Stronza, che ci fai qui? Sei venuto con lei, eh?
Ma che vuoi?
Marco, smettila.
Bello il doppiaggio, no?
Sì,
forse
sì,
è presa diretta,
bene.
Non lo so. Insomma, però mi sembra
doppiaggio. Secondo te mi facevo lasciare così, potevi fare la troia costo froce.
No, smettetela.
Parole forti. E Sandra
Milo. Grandissima. Gonfia come Barbara De Rossi.
Puoi parlare così? Sei giovane, sei bella.
Come fa a parlare con quelle labbra?
Io voglio vedere che torni a sorridere.
Ho sempre paura che dica Ciro da un momento all'altro.
Che tu torni a sorridere.
Sai che la fai benissimo.
Ti ringrazio.
Dovresti farla più spesso.
Voglio il cielo, che il nostro amore e la nostra gioia crescano con gli anni.
E così sia, potenza celeste.
Ma è tipo Shakespeare. Cosa? Questo, potenza celeste.
Sì.
Che stai facendo male?
Potenza Christel celeste.
Non c'entra più nulla l'amore. Mi dispiace dirglielo.
C'ha un sacco di attori comunque questo film, eh?
Notte.
Ma vedi perché c'è Shakespeare messo in scena, perché loro sono anche una compagnia di attori. Lei per questo non si riesce a liberare,
allora,
da lui.
È un trailer che dura un'eternità e continuano a comparire nomi di attori.
Grazie, nonna.
Ti voglio bene, grazie, mi hai fatto rivivere.
Grazie mamma, ma soprattutto ecco. Grazie al dottor Fiocchetti, che è quello che ha rimesso mano alla faccia.
Ecco
di
perché Sandra Milo fa la madre di Barbara De Rossi, si spiega perché
certo.
Sono così tumefatte insieme.
Da ricevere. Da dare.
Tra l'altro c'era quel giornale fatto con il Word, probabilmente.
Era fatto con Word, sì, con Publisher, che era un vecchio programma della suite di Microsoft.
Questo io andrei al cinema. Cioè,
pensavo fosse Publisher che ti
no,
avesse emozionato
no,
così
no,
tanto.
No, io vorrei andarla a vedere.
Amici,
andiamo? Lo vedremo?
Non credo. No. Non credo, però noi tra un pochino saremo al telefono con uno dei miti della cinematografia italiana e non solo, direi della canzone italiana. Adesso stiamo continuando ad ascoltare la colonna sonora di Amore Tossico, fin del 1983, ma Detto Mariano qualche anno prima aveva iniziato a lavorare al cinema e prima ancora era stato, tanto per dirne una Tommy, tanto per dirne una, uno dei membri fondamentali del clan Celentano.
Grandissimo.
E questa è solo metà della storia del nostro ospite. I titoli di testa della colonna sonora di Amore Tossico e poi Detto Mariano al telefono con Seconda Visione. Tommaso.
Io sono molto emozionato.
E ci credo. Questo è il primo brano della colonna sonora di Amore Tossico. Colonna sonora che è appena uscita di nuovo in vinile e che ha avuto anche un trattamento, una sorta di ripensamento da parte di una band di cui abbiamo parlato queste frequenze, La Batteria. Ma insomma, bando alle ciance. Noi abbiamo al telefono un artista, arrangiatore, compositore, musicista, che ha veramente segnato la storia della musica italiana dalla fine degli anni 50 fino praticamente agli anni 90. Compositore di canzoni, arrangiatore, produttore, colonne sonore. Noi abbiamo al telefono Detto Mariano ed è un piacere. Buonasera.
Buonasera.
Salve. Buonasera, andavi molto bene, io stavo ascoltando con piacere.
Allora, intanto, maestro Mariano, maestro Detto Mariano, abbiamo una sorpresa, nel senso sì? Che Tommaso, qui a fianco a me, ha un grado di vicinanza piuttosto ristretto con lei.
Sì, perché le sue musiche, alcune musiche che ha composto per alcuni film, per me erano molto vicine, perché erano film dove recitava anche mio zio Pippo Santoanastaso, quindi il Bisbetico Domato, Asso, Spaghetti
no?
a Mezzanotte, quindi sono musiche che hanno accompagnato buona parte della mia infanzia e adolescenza, perché
andavi a vedere lo zio.
Certo, quindi sono film che a casa nostra hanno girato e continuano a girare, quindi io la devo ringraziare qua a questo punto dal vivo, finalmente.
Che sorpresona.
Sono contento che perlomeno insomma sono servito a qualcosa.
Beh, insomma, la quantità di canzoni, colonne sonore, ma sigle di cartoni animati, sigle di programmi televisivi. Lei ha fatto un conto di quante ore di musica ha prodotto? Un conto impossibile.
No, non ci provo neanche io, anche perché i film, nei film c'è tanta musica, ho fatto commedia musicale, io faccio musicista, ragazzi, per cui alla fine scrivo musica.
Quello è il lavoro, giustamente.
È un piacere per primo, dopo si trasforma in lavoro, ma per prima parte per essere un piacere.
Partiamo da Amore Tossico, visto che è un po' il fulcro, diciamo, in occasione di questa pubblicazione della colonna sonora.
Sì.
Un film di culto, se ne è parlato tanto all'epoca.
Se ne è tornato a parlare, grazie purtroppo. A non essere cattivo dell'ultimo film di Caligari.
Un film che mostrava una parte del paese che era presente, iniziava a essere presente, molto presente, ma che non veniva praticamente mostrato, se veniva mostrata viene ridotta a macchietta. Come è avvenuto l'incontro con Caligari?
L'incontro con Caligari è avvenuto attraverso... Lui non è venuto direttamente da me, lui andò al CAM, che era una delle più grosse produttrici di musica per film, e andò da quello che era l'amministratore unico della CAM, cioè Giuseppe Giacchi, il quale aveva visto prima, qualche tempo prima, una macchinetta che avevo comprato io, una macchinetta, che un computer che costava una cinquantina di milioni, perché ho dovuto fare un leasing per comprarlo, quell'apparecchio, perché era uno dei primi computer musicali.
Ah.
E questo strumento io l'avevo fatto vedere a Giuseppe Giacchi, e quando Caligari è andato da lui a cercare un musicista per poter fare la musica del suo film, io penso che Giacchi l'avesse visto il film, lo ha indirizzato a me, dicendo: guarda, qui attraverso con Mariano si possono fare le musiche di questo film, perché ha una possibilità di sonorità. Lui aveva visto e apprezzato lo strumento. L'apprezzamento su di me è conseguente, successivo.
E lei però come ha lavorato? Perché insomma, se uno vede le altre colonne sonore, la maggior parte sono delle colonne sonore che hanno un approccio più vicino alla canzone o al pop, o a un uso orchestrale di commento, ha anche dei temi insomma molto interessanti, ne parleremo, però questo è una colonna sonora molto strana rispetto alle altre.
È in effetti molto strana, perché sono un film, nel senso che io quando l'ho visto il film, il Caligari è venuto da me e mi ha detto se volevo fare il film. Avevo fatto commedie, ero uno insomma che di musica attraverso il cinema e per il cinema ne avevo fatte diverse, e ho visto questo racconto fatto in questa maniera. Io sono rimasto scioccato quando l'ho visto la prima volta, perché l'ho quasi preso per un documentario. Mm-hmm. Cioè, mi sembrava che lui fosse sceso che non fossero attori quelli, ma fosse sceso in una zona vera del racconto, e io avevo paura di rovinarglielo il film con la musica, perché guarda, io in questi giorni ultimamente io vedo addirittura delle scene di guerra vere portate in televisione con la musica sotto, si trasformano in fiction quelle cose che diventano vere, che sono vere e diventano fiction. La musica in un film come quello, io pensavo che potesse farla diventare una fiction invece che un film reale, come in effetti era. Mm-hmm. E io piano piano ho fatto diventare la musica uno dei protagonisti, uguale ai protagonisti in carne ed ossa, diciamo, in maniera che la musica non prevaricasse le scene, non andasse oltre la scena, ma che fosse uno di loro, ecco. È stato molto complicato per me,
E ci credo, però è molto interessante questa cosa, cioè l'avere degli scrupoli etici nel cinema è qualcosa che, cioè, quando se ne parla, si fa tornare o ad alcuni grossi casi di censura degli anni 70 o alle cose teoriche degli anni 50. Mi sembra un'osservazione molto interessante questa. Cioè, lei aveva paura che ci mette anche a noi in guardia, spettatori di adesso, sul potere di finzionale della musica.
Certo, ma per Bacco, la musica sembra che a volte non ci sia nel film, o non ci siano, molti quasi la scavalcano, a meno che non siano musiche molto evidenti, ma la musica invece è portata. Il musicista è un autore del film per la SIAE, questo, nel senso che non è considerato un supporto esterno, è considerato uno degli autori del film, proprio perché dà il fondo psicologico di quello che vedi, anche se non te ne accorgi. Per cui se io metto una musica sotto che dà l'impressione come si sente in altre circostanze, in altre situazioni, dando l'impressione che possa essere una fiction, quello che vedi non è più vero, in maniera subconscia viene così. Questo è il mio pensiero e questo è quello che ho fatto, è quello che faccio solitamente quando vedo un film, ma in quel caso ho visto che la musica poteva proprio togliere la verità al film. Non so se mi sono spiegato.
Sì, molto sì. Bene, e infatti vengono usati questi suoni che si insinuano, a volte freddi, un po' sghembi, a volte hanno delle incertezze, mi sembrano delle oscillazioni proprio dal punto di vista dell'onda, insomma.
Illuminami su una cosa, io sento questa frase sghemba, che vuol dire sghembo?
Perché non hanno una melodia che si muove attraverso degli intervalli che possono essere come posso dire?
Comuni. Perché se sono comuni deve essere qualche cosa di non comune come non comune era il film.
Esatto,
altrimenti...
infatti. E infatti
alla parola sghembo vuol dire questo, non vuol dire sbagliato.
No, no, assolutamente. Anzi, è proprio probabilmente come, anzi, come disgonente diceva lei, l'unica musica possibile per un film del genere, perché probabilmente tante volte quando abbiamo visto i racconti della tossicodipendenza, sì, oltre che magari da una sceneggiatura non azzeccata o delle interpretazioni non buone, venivano resi stereotipici, come dicevamo prima, magari proprio anche dall'uso della musica.
Ah, sicuramente, sicuramente, nel senso, dico, potrebbe essere sicuramente una cosa del genere, io non so di cosa sia stato, di quale film possa essere, ma è uno dei problemi, perché è uno dei problemi che avrei avuto guarda, io, tu non lo so se lo sai, siamo del tuo, ragazzi, perché io sono un ragazzo come voi, cioè,
grande,
così,
grande, come me, non come Tommy, ma questo è un altro discorso, prego.
Ascolta, io sono stato chiamato da Caligari per fare la musica di Non essere cattivo. Andai a trovare, voi non sapete questo?
No.
Adesso fammi raccontare questa cosa che è carina.
Ma ci mancherebbe.
Nel senso che Caligari in persona mi fece cercare e mi mandò una mail, e io andai a trovarlo. E il film non l'ho visto io, Non essere cattivo, perché presenti c'erano anche i produttori del film. E con lui mi diceva appunto che era una storia simile di tipo droga, però non era una droga che si iniettava, ma era una droga pasticca. Insomma, mi ha spiegato un po' di cose. Io, mentre lui parlava, mi veniva in mente che cosa avrei potuto fare di nuovo oggi in un film dove... perché Amore Tossico è uno dei primi, adesso ce ne sono stati tanti, certo, altri film o di droga o di mafia o di camorra o di cosa, che alla fine avevo l'impressione stesso, io mi sentivo in imbarazzo per poter pensare cosa potevo fare di nuovo. Allora, cosa ho detto? Uno dei produttori mi è venuto incontro dicendomi, perché guarda, io però ci metterei poca musica in questo film, mi diceva. Io ho detto, guardate che secondo me questi film fatti in questa maniera potrebbero andare bene anche senza musica, perché dà proprio l'impressione che sia più vero, come il ragionamento che avevo fatto prima. Mi sono allontanato perché avrebbero dovuto farmi vedere il film successivamente, dopo qualche giorno, dopo una decina di giorni, perché avevano appena finito di girarlo. E non ho sentito più nessuno, perché Caligari è morto e io non mi sono, l'ho saputo un mese e mezzo dopo, e non sapevo più niente. Non ho più sentito nessuno, e io ero convinto che avessero preso l'indicazione che gli avevo dato io di fare il film senza la musica. Quando ho visto che il film era stato mandato agli Oscar per gli Oscar, come film italiano per gli Oscar,
sì, che
sempre
era...
convinto che non ci fosse la musica, io parteggiavo per il fatto che prendesse l'Oscar. Perché? Perché se prendeva l'Oscar, io avrei potuto dire di essere stato l'unico musicista al mondo per aver preso un Oscar per non aver fatto la musica.
Per aver consigliato di non averla fatta, grazie, certo.
Comunque per non averla fatta.
Per non averla fatta, certo.
È una battuta, però diventava una cosa particolare pure quella, a me le cose particolari
unica,
mi piacciono.
Unica.
È unica, era una cosa unica. Pegliare l'Oscar per non aver fatto la musica è il massimo, ragazzi.
Non è male, sì, in effetti, non è male.
Tra l'altro, a memoria, in Non essere cattivo, non, la musica è quella proveniente tipo da...
No, c'è anche un compositore.
Non l'ho vista, non la commento, non so neanche di cosa si tratta. Io una volta che sono uscito e nessuno mi ha più chiamato, tutto ciò è finito nell'altrove della mia vita. Non so nulla, non l'ho neanche visto, non so nemmeno di cosa si
Comunque
tratta.
Non essere cattivo inizia, la scena iniziale di Non essere cattivo è una diretta citazione di Amore Tossico, con i due protagonisti nella stessa location, luogo di Ostia, con una scena di un gelato.
Ecco.
C'è proprio un omaggio alla sua opera.
Quella frase del... I due gelati è rimasta nella storia proprio,
detto. Senti, ma visto che abbiamo ancora una manciata di minuti a disposizione, io mi chiedo, parlando sempre, rimanendo nelle colonne sonore, perché poi insomma stiamo parlando di tutto il lavoro fatto come autore, paroliere, compositore, tutto il lavoro fatto con il clan Celentano, cioè, eccetera eccetera, ma dei film, di tutti i film che hai musicato, ce n'è qualcuno che riguardi volentieri anche per riascoltare le tue musiche? Perché sappiamo che molti, magari, registi non amano riguardare i propri film.
No, io invece li guardo molto volentieri, perché intanto sono sempre stati film sofferti, nel senso della costruzione, perché noi parliamo di amore tossico, ma io davanti a ogni film ho avuto questo problema di vedere che cosa raccontava, cosa faceva, in che modo potevo, se riuscivo a valorizzare le scene, sempre dal mio punto di vista, quindi ogni volta le vedo bene. Qualcosa non mi è piaciuto. Io però le rivedo volentieri, ti spiego perché siccome questi film che continuano ad andare in televisione e ci sono veramente Mia moglie è una strega, la casa stregata, queste cose che vengono ogni anno vengono messe in pista, io oggi quando li vedo ho l'impressione che non li abbia fatti io ma li abbia fatti mio figlio, perché era molto più giovane e quindi vedo un figlio che non ho e che quindi lo vedo in me stesso, e vedo mio figlio che ha fatto una cosa che mi piace, lo guardo, perché mentre li facevo e mentre andavo al cinema e mentre ero pressato dal regista che volevo una cosa, quella, non mi godevo proprio tutta la colonna sonora come me la godo oggi, che non ho più il problema di vedere, di piacere quello, forse quella scena non gli piace, lo vedo come se fosse uno spettatore, e lo spettatore come spettatore vedo che il mio figlio 30 anni fa ha fatto una cosa che mi è piaciuta, che mi piace, che è tutto lì.
Fantastico.
Oltretutto La casa stregata è una delle mie colonne sonore preferite.
Beh, ecco, per esempio io invece stavo pensando a questo, che detto autore anche di numerosissime canzoni come arrangiamenti, ha spesso messo l'arte della canzone all'interno della colonna sonora. Cioè, se io ti dico Grandi Magazzini, a te non viene in mente grandi magazzini, per grandi, per, cioè immediatamente sì. Sono passati 30 anni da quel film eppure...
No, io ho sempre cercato di perché l'altro un giorno uno dei ragazzi della batteria. Ragazzi, della batteria non ne parliamo, sì.
Sì, ne parliamo, certo. Sono curioso di sapere questa cosa.
No, perché l'altro giorno uno dei ragazzi ha detto questo, che quando loro si sono messi a fare la loro versione dei brani del film, man mano che sentivano i pezzi, ci siamo accorti che c'era una canzone sotterrata dentro.
In ognuno, vero?
Ecco, ma non è male l'idea, la canzone sotterrata è bellissima.
Ma infatti loro che come ti è sembrato il loro lavoro? Ricordiamo la batteria che peraltro ha suonato anche a Bologna qua sabato, sì, al Baum, e ha fatto questo disco che si
come
chiama Tossico Amore. Beh, insomma, mi sembra un bel lavoro. Non è una coverizzazione della tua colonna sonora?
No. Guarda, io sono stato entusiasta di quello che hanno fatto loro. Entusiasta è la parola giusta. Anche perché è capitato anche a me in passato di avere problemi di questi problemi, fra virgolette, nel senso quello di prendere un brano di altri autori e farne una mia versione. Però sono sempre stato accorto, ed è una cosa molto difficile, a mettere qualche cosa di personale senza ammassare quello che ha fatto l'autore, però. Perché prendere un brano, pigliarlo, stravolgerlo, farlo diventare un'altra cosa, la cosa più facile del mondo. E mantenere invece tutti gli spazi psicologici del pezzo con idee nuove o che cose nuove è una cosa molto difficile, e loro l'hanno fatto. Io non so se voi l'avete fatto o se lo farete, ma se tu prendi l'M1 che ho fatto io nel film e l'M1 che hanno fatto loro nel
film, il primo brano, insomma il brano dei titoli,
sì, io chiamo M1 perché sono i titoli di testa, diciamo i primi. Loro hanno messo una ritmica molto più evidente di quello che ho fatto io e tutto quanto, ma hanno lasciato la disperazione che c'è nell'interno del pezzo, come l'ho fatta io da un punto di vista emotivo. Loro questo tipo di disperazione l'hanno tenuto dentro alla cosa, e quella è la cosa più difficile, pur avendo messo anche del loro dentro, ma l'hanno fatto in maniera molto artistico. Io sono veramente entusiasta di quello che hanno fatto, veramente.
Anche noi ne abbiamo parlato molto bene, è veramente un bel lavoro.
Sì, molto bello, molto bello.
Detto, noi staremmo per delle ore al telefono e magari un'altra volta lo facciamo.
Ma infatti, Detto, possiamo chiamarti ogni tanto così, per chiacchierare.
Sì, sì.
Povero Detto, ci avrà anche una vita sua.
No, io nella mia vita c'è parlare di musica anche, non è...
Che meraviglia.
Mangio, dormo, parlo di musica.
Potremmo fare puntate, una sul cinema, una sulle canzoni,
una sulle anche le sigle dei cartoni animati.
Sì, cartoni animati, io sono autore di Gundam, ragazzi.
No,
è una roba, no, è, no. È,
Cioè, a tirarne fuori di cose che hai realizzato, che hai composto, cioè, staremo a parlare per ore e ore e ore, e ogni cosa che hai composto noi saremo qua a dire no, Gunda, Mazinga Z,
di sì, tutto.
Ma guarda, ce n'è un tot. Io c'ho un sito, sai, www.detobrena.it, andate a vederlo che vi divertite.
Adesso lo mettiamo sulla pagina Facebook della nostra trasmissione.
Perfetto.
Così lo condividiamo, okay, con tutti, per la gioia di averti avuto qua a parlare con noi.
È stato un piacere, ragazzi, ho parlato molto volentieri.
Grazie.
Siete sciolti.
Grazie, grazie mille. Noi ascoltiamo un altro brano tratto dalla colonna sonora di Amore Tossico, che si chiama Cesare Michela La Pistola, e ringraziamo ancora una volta Detto Mariani per essere stato qui a Seconda Visione.
Grazie Detto.
Grazie a voi ragazzi, ciao, ci risentiamo. Ciao.
Grazie
ciao.
Mille.
Ciao.
Beh, sono quelle interviste che veramente
che ci fanno apprezzare le cose che facciamo qua, eh.
Siamo sciolti, dice anche Riccardo.
Grande,
ce l'ha
Ricky.
Detto anche il grande Detto, quindi noi ci sentiamo sciolti. Allora, ultimo film in scaletta e poi gli immortacci, chiudiamo con questi ultimi 10 minuti di trasmissione. Allora, il film di cui vi parliamo si chiama The Boy, presentato al Future Film Festival come evento di chiusura della rassegna che si è svolta di recente qua in città. E il film è un horror di produzione statunitense che vede come protagonista quella Lauren Cohan di The Walking Dead,
che comunque è, al di là della bravura di attrice, comunque che Dio l'abbia sempre in gloria,
luminosa.
A me piaceva già in Walking Dead, quando prima di abbandonarlo alla terza stagione perché era di una noia mortale, però lei l'ho sempre apprezzata come attrice.
La nota scaletta di ferro ovviamente fa rimbalzare un tema da quello del trailer. Lo stalking ha il motivo per cui Greta, questo è il nome nel film della Cohan, decide di andare dagli Stati Uniti in Inghilterra per ritirarsi facendo la babysitter. Quello che scoprirà però è che non dovrà fare la babysitter a un ragazzo, ma bensì a un pupazzo. Ma forse questa bambola, grandezza naturale di un bambino di 8-9 anni, nasconde qualcosa. E di più non vi vogliamo raccontare, perché ovviamente si tratta di un horror. Un horror che parte molto bene.
Parte bene, ma come spesso capita, ahimè, in molti horror... diciamo
s'affloscia,
e soprattutto l'ultima parte con un presunto colpo di scena, insomma, va un po' a ramengo, per
sì.
Usare un termine edulcorato per noi addetti ai lavori, no?
Esatto, cioè non si capisce
puttane.
Esatto, ecco, esatto. Non si capisce per quale motivo il film, che mantiene molto bene un'atmosfera tesa, sospesa, senza concreti riferimenti, a un certo punto debba fare quadrare le somme e quindi fare diventare il film, più che una strategia di tensione nel quale è incluso anche lo spettatore, un confronto un po' muscolare.
Allora,
perché?
Ma allora, secondo me, intanto il presunto colpo di scena vorrebbe, secondo me, senza raggiungere quello che vuole raggiungere, un po' quei colpi di scena un po' alla M. Night Shyamalan, no? Quei colpi di scena che dovrebbero un po' cambiarti anche la visione,
la
di
pettinatura.
Quello che, la pettinatura è quello che ha la pronuncia e quello che hai visto fino a quel momento. Peccato, perché comunque è un qualcosa di, anche se vogliamo, non dico imprevedibile, ma qualcosa si può anche percepire, e più che altro rende quanto di buono viene perso in una baracconata. Peccato, perché l'inizio, l'incipit, un po' con diversi omaggi a Giro di Vite di Harry James, ma soprattutto all'adattamento cinematografico, ovvero quel The Innocence Suspense di Jack Clayton, qualcosina, la vecchia magione, la governante barra babysitter, bambini vari, insomma, qualche richiamo c'è. Peccato, perché insomma quello che poteva essere giocato tutto sull'atmosfera viene in realtà reso nel finale tutto molto esplicitato. Per fortuna non c'è lo spiegone. Lo spiegone ci viene abbastanza risparmiato, però insomma non vengono mantenute le promesse, e anche l'inquietudine data dal pupazzo iniziale, insomma, si perde
sì,
un
si
po'.
Sgonfia, si sgonfia. Peccato, ripetiamo, perché invece se avesse mantenuto con più coraggio questa atmosfera sospesa sarebbe andato a parare
anche
meglio.
Anche perché il regista che insomma ha realizzato diversi horror, William Brent Bell, se la gioca bene con gli spazi e non è facile rendere l'atmosfera in un qualcosa di estremamente già visto, cioè una ragazza sola in una magione inglese dell'Ottocento enorme.
Belle le ambientazioni, il film insomma ci è piaciuto così così. Tra i suoi altri film c'era L'altra faccia del diavolo, che era uscito nel 2012 anche in Italia. Stiamo parlando del regista William Brent Bell. Ma insomma abbiamo poco tempo, Tommy, e noi in questo poco tempo
ridiamo, cosa facciamo? Ci raccontiamo le barzellette,
tranne che ridere.
Simoni mortacci, simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano, del faro. Siamo i mortacci.
Ah, signora mia, che saresti tu, caro Tommy.
Grazie per la signora, perché mi nobiliti.
Un paio di anni fa.
Sì.
Un paio di settimane fa.
Esatto, non è che adesso noi facciamo gli immortacci per i morti di 2 anni fa, per i morti di quest'anno. Cioè, andiamo indietro al massimo di 2 settimane. Cioè, il morto mi deve essere, non dico caldo, ma quasi.
Fai no. Schifo. Allora, stiamo parlando di Franco Di Giacomo, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano.
Vogliamo dire dei film per cui ha curato,
ma guarda,
la fotografia?
Ti dico solo che ha esordito con La strategia del ragno di Bertolucci.
E poi Quattro mosche di velluto grigio.
E poi Bell'occhio ancora con Il nome del padre, Luigi Magni e la sua Tosca, Luciano Salce, Michele Lupo.
Sogni d'oro di Nanni Moretti, La notte di San Lorenzo.
E anche poi una sgravata nell'horror come Amityville Possession di Damiano Damiani. E veramente negli anni 70, 80 e 90 ha veramente spaziato dai film d'autore ai film di cassetta. Si passa dalla Messa è finita fino a Parenti Serpenti, da Il Postino fino a Gente di Roma, uno degli ultimi film di Ettore Scola, e con il quale aveva un legame particolare visto che aveva praticamente firmato quasi tutte le fotografie dei suoi film.
E anche la fotografia bellissimissima di Oci Ciorni e di Nikita Mikhalkov con il nostro Marcello Mastroianni.
Vince il David Donatello come miglior direttore della fotografia nel 1983 e per La notte di San Lorenzo, presumo. E niente, ci ha lasciato alla età di 70.
Stai facendo i conti?
No, ce la faccio. 84.
84,
Franco
bravissimo,
Di Giacomo.
Adesso il cervello ti si è obnubilato
completamente
dopo questo calcolo. Ma noi dovevamo ricordare un altro grande mestierante, famoso soprattutto per aver firmato diversi capitoli della saga dell'agente segreto più famoso del mondo, vale a dire gli 007, e lui era Guy Hamilton,
che ci ha lasciato un mese fa, dove viveva a Maiorca. Nato a Parigi nel settembre del 1922 e appunto molto legato al franchise di 007 e all'entourage dei broccoli, che non sono nel senso gli ortaggi ma nel senso appunto dei produttori detentori del marchio.
Oltretutto lui ha firmato uno dei più bei 007 possibili, vale a dire quel Missione Goldfinger con la canzone di titoli di testa di Shirley Bassi, per dire.
Per
ma poi anche Vivi e lascia morire, L'uomo dalla pistola d'oro, Una cascata di diamanti.
Per
e
dirne.
Ma soprattutto, ragazzi, Il mio nome è Remo Williams.
Mamma mia, anche Il mio nome è Remo Williams, è vero. E vabbè.
Vuoi cantare tu?
No.
Vuoi che ti dipinga d'oro?
No, vorrei che la prossima settimana ci fosse qualcosa di cui parlare. Sicuramente parleremo del film di Virzì,
che salutiamo, che
ci salutiamo, ascolta
da Livorno,
E poi vediamo a seconda di quello che c'è in sala. Vi annunciamo subito che la prossima puntata, dopo la prossima puntata ci sarà una nuova pausa, ci dispiace molto ma gli impegni quest'anno ci distruggono.
Porteremo la giustificazione
del Primavera Sound,
Primavera Sound probabilmente.
Esatto. E poi ci ritorneremo in onda dopo martedì 24, il 7 di giugno, il 14, il 21, e poi finiremo con il Gran Galà il 21. 28 giugno. Così anche noi, come la Disney, Marvel, abbiamo fatto il piano quinquennale.
Abbiamo già tutto il piano quinquennale segnato. Mo me lo segno.
Scriveteci a secondavisione@gmail.com. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Adesso Ema Rosso con Questa è l'acqua, da Francesco
e da Tommaso.
Ciao
ciao.
Can't disguise what you feel.